sabato pomeriggio ed è tornato il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Buon pomeriggio, benvenuti a tutti e tutte all'ascolto del magazine sportivo in onda il sabato, subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Dicevamo che è tornato il momento di Highlights, non ci siamo sentiti per un paio di settimane, c'era da dare spazio alla campagna abbonamenti di Radio Popolare. Oggi invece torniamo con i soliti contatti che adesso vi ricordo: sport@radiopopolare.it per le vostre segnalazioni, se volete scriverci. Tutte le puntate di Highlights possono essere riascoltate in podcast sul sito di Radio Popolare, le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Come di consueto andiamo con i nostri flash della settimana sportiva, la copertina sonora di Highlights.
Svensson lyfter fram bollen, Kristoffer Karlsson blåser av matchen och förkunnar att Mjällby AIF är svenska mästare 2020.
Marocco, campione del mondo under 20, campione del mondo under 20, non era mai successo in nessuna categoria del calcio del Marocco che si vincesse una finale.
È una decisione che conoscevamo già da un anno in pratica. Sapevamo che quest'anno non l'avremmo rivisto in Davis, ci ha fatto vincere già due volte. Questo importante trofeo dobbiamo solo che ringraziarlo. Il tennis bisogna capire che è focalizzato sulle quattro prove dello Slam e sulle Finals. La Coppa Davis non fa assolutamente parte di questo circuito. Adesso lasciamolo in pace, lasciamolo preparare, che deve darci ancora mille soddisfazioni.
Lasciamo in pace Jannik Sinner, questo l'appello di Paolo Bertolucci, già campione di tennis, oggi commentatore televisivo. Tra le notizie di questa settimana, difficile non essersene accorti, c'è quella dell'annuncio di Sinner che ha detto che non sarà disponibile a rispondere alla convocazione della nazionale italiana per la fase finale della Coppa Davis, che si giocherà il prossimo novembre, peraltro proprio in Italia, a Bologna. Sinner ha motivato la sua rinuncia dicendo che ha bisogno di una settimana in più per prepararsi ai prossimi Australian Open. E da lì sono partite discussioni, dibattiti che per giorni hanno riempito soprattutto le pagine dei giornali. Non siamo arrivati ai livelli toccati due anni fa, nel 2023, quando il settimanale Sport Week titolò in prima pagina caso nazionale a proposito di Sinner che rifiutò la convocazione allora per la fase preliminare. Poi di cose ne sono successe tante. Sinner ha vinto 4 slam, è stato numero 1, ha contribuito alla vittoria di 2 Coppe Davis, come ricordava Bertolucci nel ritaglio audio che vi abbiamo fatto ascoltare. Questo però non ci ha risparmiato dalla sensazione di essere tornati indietro di 2 anni, a giudicare dalle discussioni, anche un po' dalle polemiche che ci sono stati in questi giorni. Sinner, ripensaci, è stato uno dei titoli in prima pagina che abbiamo visto questa settimana. Non si è arrivati ai toni usati nel 2023, ma non ci è mancato moltissimo. Le sagge parole di Paolo Bertolucci ci sono sembrate il modo più corretto di inquadrare e di ridimensionare il tema della rinuncia di Sinner alla prossima Coppa Davis. A Abbiamo poi ascoltato qualche secondo di una telecronaca calcistica che riguarda quella che si candida ad essere una delle storie dell'anno, francamente, di sicuro è già una delle imprese più sorprendenti nella storia del calcio europeo. Questa settimana ha matematicamente conquistato, contro ogni pronostico, il suo primo campionato maschile di Serie A in Svezia, la squadra del Mjällby. Mjällby, se non vi dice nulla, non vi preoccupate, non è niente di strano. Fino a poco tempo fa non era una squadra famosa, è il club più piccolo della Serie A svedese, un paese di 1485 abitanti, un villaggio di pescatori sul Mar Baltico, e ha vinto il campionato. Non lo ha semplicemente vinto, lo ha dominato, 11 punti di vantaggio sulla seconda vittoria con 3 giornate d'anticipo. I protagonisti di questa impresa sono una serie di personaggi che sinceramente riconciliano con lo spirito originario del calcio. Come potete immaginare, trattandosi di una società con poche risorse, una di quelle che ha meno risorse del campionato svedese, calciatori e staff fanno quello che fanno, prima di tutto con passione e competenza. L'allenatore è un dirigente scolastico, il capo degli osservatori fa il postino part-time. Tra i calciatori non ci sono grandi campioni, ma insieme hanno creato un grande collettivo. E mi limito a citare il capitano Jesper Gustafsson, onesto centrocampista di 30 anni. Era in campo quando il Mjällby lottava per evitare la retrocessione nell'equivalente della nostra Serie D in Svezia. Era in campo questa settimana quando il Mjällby ha vinto il campionato di Serie A. E a proposito di storie eccezionali, c'è anche quella della nazionale maschile Under 20 del Marocco, che per la prima volta ha vinto i mondiali di categoria. Appena la seconda volta che una nazionale africana riesce in questa impresa, prima c'era stato solo il Ghana nel 2009. Il Marocco non aveva mai conquistato un titolo mondiale, ma il fatto che sia la prima volta non significa che sia stato un caso, anzi. Marocco da parecchi anni ha preparato le condizioni per questo tipo di impresa, e facendo un passo indietro, tornando alla scorsa settimana, un'impresa è stata anche quella di Capoverde, perché la nazionale di uno dei paesi più piccoli non solo dell'Africa ma anche del mondo si è qualificata per la prima volta ai mondiali maschili del 2026. Risultati che disegnano una geografia nuova, tutta da esplorare, dello sport, del calcio in particolare. Di calcio, Marocco e Capoverde parleremo più ampiamente tra poco con un ospite. Ora ci ascoltiamo un brano, e parlando di Capoverde non possiamo che ascoltarci un brano di Cesaria Evora.
Che vuoi che sparacquote la vita, cavo ingannato. Já boca é nada, quem vou e que espara pode na vida, acabo a enganar, já boca é nada, vou usar na vida, vou poder para boti, procura outra vida, para que esse já cabe, vou usar na vida, vou poder para boti, procura outra vida, para que esse já cabe. Quem vou é que espera por ter na vida, cabo a enganar, já vou cair nada. Quem vou é que espera por ter na vida, cabo a enganar, já vou cair nada. Vou eu usar na vida, vou poder para botir, procurar outra vida, para que esse já cabe. Vou eu usar na vida, vou poder para botir. Procura outra vida, vai que esse já tá crer. Vou usar na vida, vou poder para boti. Procura outra vida, vai que esse já tá crer. Vou usar na vida, vou poder para botir. procura outvida, pra que esse jacaré? 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 Procura outvida, pra que esse jacaré?
Cesaria Evora e la sua Kemboe, come dicevamo adesso ci soffermiamo in particolare su due storie, due notizie di questi giorni, di queste settimane che ci hanno colpito in modo particolare, che riguardano il calcio e due paesi africani. Lo facciamo con un ospite che si occupa di entrambi questi aspetti, ossia il calcio e l'Africa. Buon pomeriggio ad Alex Cizmic. Ciao Alex, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a te Luca, grazie a te per l'invito.
Alex Cizmic è giornalista freelance che si occupa abitualmente da tempo di calcio e Africa, collabora, scrive su tante testate italiane e non solo, anche internazionali, e ideatore della newsletter Cura Tawila dedicata proprio al calcio africano. E oggi ci è sembrato quanto mai opportuno venire da te Alex per raccontare qualcosa in più delle notizie a cui abbiamo accennato prima, che riguardano il calcio, alcuni paesi africani, in particolare la nazionale maschile under 20 del Marocco, che ha vinto i mondiali, dicevamo una notizia storica perché è appena la seconda nazionale africana a riuscirci. E tu Alex sei stato tra i primi già qualche anno fa a spiegare che risultati come questo sono frutto di una lunga programmazione. Ci spieghi un po' quali sono i punti principali di questo lavoro che il Marocco fa da ormai un po' di tempo?
Sì, diciamo che a differenza del successo del Ghana che arrivò nel 2009, che fu diciamo un mix di talento individuale, un'alchimia di squadra piuttosto circostanziale, il successo del Marocco è il frutto di un progetto federale strutturato che è stato avviato 16 anni fa e che già è risultato evidente nei progressi della nazionale maggiore, che appunto al mondiale del 2022 in Qatar ha raggiunto le semifinali. Tutto è cominciato nel 2009 con la nascita dell'Accademia Mohamed VI, che fu inaugurata dal re in persona dopo un investimento iniziale di 13 milioni di euro. Si tratta di un centro unico nel suo genere in Africa ed è paragonabile per infrastrutture e qualità formativa alle migliori scuole calcio internazionali. Non a caso 4 giocatori della nazionale under 20 campione del mondo sono cresciuti tra le mura dell'Accademia, tra cui uno dei capocannonieri del torneo e autore della doppietta in finale contro l'Argentina, Yassir Zabiri. E anche 4 giocatori della nazionale maggiore sono ex allievi dell'Accademia, tra questi En-Nesyri del Fenerbahce, Agert del Marsiglia, Unahi del Girona e Tarkanlin del Feyenoord. Alla formazione del talento locale, che è sempre indispensabile, nel 2014 il Marocco ha affiancato una rete di scout che sono attivi nei principali paesi, nei paesi europei, con una forte presenza di comunità di origine marocchina. E l'obiettivo qual era? Era quello di monitorare ogni giovane calciatore, con il potenziale chiaramente per rappresentare il Marocco, di origine marocchina. Sono 5 scout, il coordinatore ha sede in Spagna, e poi ce ne sono altri 4 sparsi tra Francia, Italia, Germania, Paesi Bassi e Belgio. E a breve dovrebbe, credo, aggiungersene un altro dedicato al monitoraggio dei campionati scandinavi. E quindi 16 anni fa è stato avviato questo progetto e oggi il Marocco, diciamo già dal 2022, sta raccogliendo i frutti. Nell'anno appena trascorso ha fatto incetta di titoli a livello giovanile, nel 2022 di nuovo, ripeto, è arrivata la nazionale maggiore, per la prima volta una nazionale africana è arrivata alle semifinali di un mondiale, ed ecco che è arrivato la settimana scorsa anche il titolo di categoria nel Mondiale Under 20.
Eh sì, a questo ci riferivamo un pochino quando dicevamo che questo è stato sicuramente un evento eccezionale, ma non un evento arrivato per caso, ecco, per quello che ci spiegavi adesso, Alex. Mi riallaccio un po' a quello che dicevi quando parlavi di questi grossi investimenti che il Marocco ha fatto nel calcio, perché nelle scorse settimane noi qui in diversi programmi, nei nostri notiziari in esteri, abbiamo parlato del Marocco per le proteste che sono scoppiate nel paese nell'ultimo mese, in particolare contro le carenze del sistema sanitario, l'ingiustizia sociale più in generale. Abbiamo anche raccontato di come queste proteste siano partite dai giovani, dalla Gen Z 212 e degli intrecci che hanno anche con gli investimenti colossali, appunto, che il Marocco sta facendo ad esempio negli stadi in vista della prossima Coppa d'Africa, dei mondiali che ospiterà nel 2030. Come è stata accolta nel paese questa vittoria della nazionale Under 20? La politica ha cercato in qualche modo di appropriarsene anche per spegnere un po' queste polemiche?
È stata accolta alla grande. C'è stata, credo, 2 giorni fa una parata su un bus scoperto per le strade di Rabat della capitale, e al seguito del bus c'erano centinaia, se non migliaia, di marocchini che incitavano, insomma, i ragazzi che hanno portato per la prima volta un titolo mondiale in patria. Una cosa non esclude l'altra, cioè protestare per investimenti ingenti nel settore delle infrastrutture, soprattutto calcistiche, non significa non voler sostenere la nazionale. Credo che siano stati accolti dal re Mohammed VI, tutta la delegazione, insomma, dell'Under 20. Non mi risultano particolari prese di posizione da parte di politici riguardanti, insomma, la vittoria del Mondiale Under 20. Chiaramente il presidente federale Fusil Ergja era presente in Cile per seguire la nazionale, e lui è anche un esponente del governo attuale, perché se non erro dovrebbe essere il delegato alla gestione del budget all'interno del Ministero delle Finanze e dell'Economia. Sono chiaramente investimenti ingenti, come dicevamo, quelli relativi alle infrastrutture legate appunto all'organizzazione della Coppa d'Africa, ma soprattutto nel Mondiale 2030 si parla di circa 9 miliardi di dollari per il miglioramento del trasporto ferroviario, 7 per lo sviluppo della rete 5G, 3, quasi 4 per gli aeroporti, ma soprattutto appunto diversi miliardi di dollari per la costruzione, rinnovamento di alcuni stadi e la costruzione di nuovi impianti, tra cui lo stadio Hassan II di Casablanca, che secondo le stime dovrebbe avere una capienza di 115.000 posti e diventare uno tra gli impianti più grandi al mondo.
Possiamo già un po' preannunciare fin da ora che tu sarai in Marocco per la Coppa d'Africa, che inizierà peraltro tra 2 mesi più o meno esatti, a dicembre. E a proposito dei viaggi che fai quando ne hai la possibilità in Africa per seguire il calcio, Alex Cizmic, volevo fare un passo indietro a quello che è stato il tuo ultimo viaggio, ossia quello che hai fatto in Capoverde, dove hai vissuto e raccontato anche per il Guardian, la testata britannica, la prima qualificazione della nazionale ai mondiali di calcio del 2026. Che emozione è stata e come è arrivato questo traguardo a uno dei paesi, lo ricordiamo, più piccoli del mondo?
Per numero di abitanti, il secondo paese più piccolo di sempre a qualificarsi ai mondiali dopo l'Islanda. Sono poco meno di 600.000 le persone che vivono nelle 10 isole dell'arcipelago di Capoverde, di cui una disabitata e 9 no. E è stata un'emozione molto particolare, perché devo dire che sia nei giorni precedenti alla sfida decisiva del 13 ottobre contro i Swatini, sia, insomma, fino a qualche ora prima dell'incontro, l'atmosfera a Praia, nella capitale, era veramente molto tranquilla, molto calma. Sì, si potevano scorgere, insomma, persone con la maglietta della nazionale, ma non c'era quella classica, diciamo, atmosfera elettrizzante di un popolo che sta per la prima volta per accedere ai mondiali. Nonostante la passione per il calcio sia forte anche a Capoverde, tutto si è trasformato dal calcio d'inizio in poi. Lo stadio pieno da 15.000 posti si è trasformato veramente in una bolgia, con canti continui, balli. Il boato che si è sentito al momento del primo gol di Dylan Livramento è qualcosa che difficilmente scorderò, perché essendo la tribuna stampa coperta, ed essendo, diciamo, il tetto molto vicino alle nostre teste, c'è stata un'eco veramente impressionante. Come si è arrivati a questo traguardo? Capoverde, appunto, ripetiamo, è un paese veramente molto piccolo dal punto di vista del numero di abitanti, quindi non ha potuto far altro che affidarsi alla numerosissima diaspora sparsa per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti d'America e nell'Europa occidentale, in particolare in Portogallo e in Olanda, ancor più in particolare a Rotterdam. Tant'è che sei calciatori dei 25 convocati dal CT Bubista per le sfide decisive di qualificazione sono nati e cresciuti a Rotterdam, un dato veramente incredibile. Questo perché? Perché essendo appunto un gruppo di isole, un arcipelago, moltissimi lavoravano nel settore marittimo e tra gli anni 70 e 80 decisero di spostarsi non solo in Portogallo, ma anche nella città portuale di Rotterdam, perché i guadagni erano superiori a quelli che potevano ottenere in Portogallo. Si sono affidati appunto agli elementi della diaspora, sono andati a ricercare un po' come ha fatto il Marocco, ma in maniera meno strutturata e meno metodica. E un esempio è il CT, un vecchio CT portoghese, Rui Águas, che contattò l'attuale difensore centrale titolare, uno dei due, Roberto Pico Lopes, attraverso LinkedIn. E insomma, si sono affidati ai migliori elementi della diaspora e sono stati anche fortunati, nel senso che appunto si sono imbattuti in una generazione, chiamiamola d'oro, in una generazione comunque molto competitiva. Ciò che manca però rispetto al Marocco, ed è un fatto comune a tantissimi altri paesi africani, perché il Marocco, ripetiamo, è una piacevolissima eccezione, è la formazione del talento locale. Il livello del campionato locale, per numerosissimi fattori, per numerosissimi motivi, non è competitivo, non è, diciamo, alto. Prima di tutto per motivi logistici, non esiste un vero e proprio campionato nazionale, perché è molto complicato per le squadre spostarsi da un'isola all'altra costantemente ogni settimana. Quindi ci sono campionati regionali che poi confluiscono in una fase finale molto breve di un paio di mesi, 3 mesi nazionale. Quindi ecco l'auspicio, l'augurio è che grazie ai soldi che otterrà, insomma, la federazione dalla qualificazione ai mondiali, i soldi che otterrà per le partite a cui parteciperà ai mondiali, i soliti fondi FIFA, ricordo anche che il responsabile del dialogo tra la FIFA e le federazioni africane è un capoverdiano che è cresciuto in Svizzera e segnò anche i mondiali alla Spagna, Gelson Fernandez. Quindi, insomma, hanno abbastanza supporto all'interno del massimo organismo calcistico. Speriamo che attraverso tutte queste risorse e tutti questi fondi riescano, insomma, a costruire un ambiente calcistico, un campionato nazionale più solido, più strutturato e che si possa, insomma, integrare il talento locale ai talenti provenienti dall'estero.
E lo speriamo anche perché queste storie ci aiutano, permettono a chi lavora in questo modo, come te, Alex Cismis, di esplorare anche mondi sempre nuovi attraverso la lente dello sport, attraverso la lente del calcio. Io ti ringrazio davvero tanto per i tuoi racconti. Invito tutti e tutte a seguire in particolare la tua newsletter Curata Wila. Se vuoi possiamo giusto salutarci, Alex, dicendo che cosa vuol dire, oppure invitiamo appunto a seguire la tua newsletter per scoprire che cosa significa questa espressione presa appunto proprio dal calcio africano.
Sì, è presa dal gergo calcistico arabo, diciamo così, in particolare tunisino. La Tunisia è il paese da cui proviene mia moglie, quindi è stato, diciamo, il paese con cui ho avuto i primi contatti per quanto riguarda il calcio africano. Significa palla lunga, letteralmente, cioè lancio lungo. E l'idea era quella appunto di creare un ponte tra Italia e Africa, quindi di lanciare questo pallone dall'Italia al continente oppure dall'Africa all'Italia. E far sì che chi lo, insomma, chi lo riceve lo possa afferrare e conoscere meglio soprattutto il continente africano attraverso il calcio, che è sempre un'eccellente lente di ingrandimento su società, politica, cultura, e ci permette sempre, insomma, come dicevi poc'anzi, di scoprire storie spesso ai margini, sconosciute, eccetera. Infatti, l'idea è un po' quella di dare esposizione, dare spazio a movimenti calcistici di cui non ci si occupa o che vengono, insomma, che salgono alla ribalta solo quando ci sono episodi, diciamo, divertenti, ridicoli o buffi. Grazie mille, insomma, per l'invito.
Ci mancherebbe, grazie a te Alex, quindi palla lunga e pedalare a seguire Curata Wila, il lavoro di Alex Cismic, grazie per essere stato con noi, davvero.
Grazie ancora, Luca.
Sì, Si chiude qui quella che era la quinta puntata della seconda stagione di Highlights. A me non resta che darvi appuntamento a sabato prossimo. Un saluto e a risentirci presto. Da Luca Parena, ciao!